redigio.it e la storia continua. A Roma nel 1870 la vita era dura per quegli ebrei nella città pontificia. Nella seconda metà del secolo scorso vivevano in Italia 43.000 israeliti, ma mentre in Toscana, in Piemonte e in Lombardia essi erano già cittadini a parte intera, a Roma erano trattati come degli schiavi. Non potevano uscire dal ghetto, né possedere immobili o frequentare le scuole. Non avendo accesso ad alcuna professione, erano in maggioranza stracivendoli. Solo dopo la breccia di Porta Pia gli ebrei poterono conquistare i diritti civili. Il 17 aprile del 1848, giorno di Pasqua ebraica, verso le 10 di sera, una gran folla di popolani, gente di Trastevere e di Borgo, si riunì sotto le porte del vecchio ghetto e contro quella del Pianto e dei Quattro Capi e cominciarono a premere con le teste d'ariete formate da robuste travi, gridando tutti assieme per regolare i colpi. Gli ebrei, chiusi nel loro recinto a celebrare la festa, mangiando le amare erbe del rito, tremavano, temendo un nuovo assalto e saccheggio. La folla, guidata da Ciceruacchio, si accingeva a un'azione liberatrice, volendo abbattere con quelle porte i segni della discriminazione cui da tempo immemorabile gli ebrei erano stati oggetto dallo Stato Pontificio. Già si era avuto, del resto, proprio in quei mesi, qualche segno che i tempi volgevano a un cambiamento. Nelle chiese non si predicava più contro il popolo deicida. Massimo D'Azeglio aveva inviato al Papa, appena eletto, un suo opuscolo sulla emancipazione civile degli ebrei, ma pare che il pontefice avesse letto con anche benevolenza. È fatto ancora più incredibile: un ebreo era stato ammesso in quei mesi a far parte del circolo romano. L'avvenimento era tanto più straordinario se si pensi che solo pochi anni prima un antiquario di Via del Babuino, che teneva in figura di sua moglie una ragazza ebrea, scoperto, grazie a una spiata, era stato legato su un somaro e così condotto a Roma in segno di dileggio, prima di essere condannato alla galera. I portoni erano un simbolo, ma anche una realtà concreta, che delimitava il territorio, nella quale agli ebrei era consentito di vivere e commerciare, ed oltre il quale non potevano uscire, se non con un permesso particolare, dopo che fosse suonata l'Ave Maria. Abbattuti questi portoni, si apriva per gli ebrei romani un periodo nuovo, mai prima goduto, di libertà. La Repubblica del 1849 fece il resto. La confessione religiosa non fu più un ostacolo al godimento dei diritti civili. E in questo spirito tre ebrei vennero candidati ed eletti al Consiglio Municipale. La parentesi repubblicana, e non fu tuttavia che una parentesi, che rese ancora più dura e amara la condizione medievale, cui gli ebrei vennero assoggettati nuovamente con il ritorno di Pio IX. Furono allora rimessi in vigore i vecchi ordinamenti e le antiche disposizioni. Obbligatorio vivere nel recinto del ghetto, definito dalle quattro porte del Pianto, dei Quattro Capi, di Fiumare, di Peschiera e Pescheria. Proibita ogni proprietà immobiliare, vietato l'accesso alle scuole superiori e all'università. Nulla la loro testimonianza negli atti notarili e nelle cause civili contro i cristiani. Esclusione da tutte le istituzioni di beneficenza che pure costituivano uno dei cespiti essenziali della vita quotidiana a Roma. L'unica professione liberale che gli ebrei potevano esercitare a Roma era, per antichissima tradizione, quella del medico, a condizione che però curassero solo i correligionari. Fin dal 300 c'erano stati in città medici ebrei particolarmente stimati e le cronache ci assicurano che, nonostante quel divieto, numerosi papi, da Innocenzo VIII a Giulio II, si tennero ben cari i loro medici ebrei. È molto strano che, come si ripete la storia, anche Mussolini, mentre firmava le famigerate leggi razziali, ricorse ripetutamente a consulti con medici israeliti. Sottoposta a tanti obblighi e divieti, la comunità ebraica precipitò, sotto la prima metà del secolo, in una condizione di progressiva e drammatica decadenza. La comunità era estremamente povera. Nemmeno un centinaio erano le famiglie che potevano contribuire alle spese. Gli altri vivevano in maggioranza del commercio degli stracci. La durezza della condizione civile era tale, del resto, che chi riusciva ad arricchirsi cercava di fuggire da Roma e di stabilirsi in qualche città più liberale. A Roma restavano, salvo alcune eccezioni, i più miserabili, rassegnati al dileggio o all'avvilimento. Indifferenza nel vivere, mancanza di resistenza di fronte a tutte le scosse, da nessuna parte un cambiamento verso il meglio e nemmeno l'aspirazione a ciò, e dappertutto sfinimento e stanchezza. Così il Rodo Kanaki, storico della comunità ebraica di Roma, scrisse. E del resto, a dimostrare a quale punto è raggiunto l'avvilimento della comunità israelita alla metà dell'Ottocento, basta ricordare che dal 1852 essa non ebbe più nemmeno un proprio rabbino. L'ultimo era stato Mosè Israel Hazan, che, nato in Palestina, era capitato a Roma nel 1847 nel corso di un viaggio e vi era rimasto per 5 anni facendo da rabbino, da insegnante, da medico. Era un uomo estremamente colto e, per quei tempi, intelligentemente innovatore. Allora veniva rigorosamente rispettata la regola del sabato, che proibisce agli ebrei in quel giorno qualsiasi attività, anche solo l'accendere il fuoco e il cucinare. Il rigido rispetto di questa, come di altre regole, impediva, anche quando se ne fosse presentata la possibilità, ogni integrazione degli ebrei con la popolazione circostante. E fu nel periodo in cui Hazan era a Roma che il medico ebreo trovò impiego all'ospedale del corpo di occupazione francese della città. Egli era però nell'impossibilità di visitare o di scrivere ricette il sabato. Avrebbe quindi dovuto rinunciare al suo lavoro, se il rabbino Hazan non lo avesse tolto d'imbarazzo esonerandolo, in una visione meno rituale ed esteriore dell'osservanza della legge, dall'obbligo di rispettare il sabato. Alla metà dell'Ottocento vivevano in tutta Italia 42.800 ebrei. In Toscana, in Piemonte e in Lombardia essi erano considerati già cittadini a parte intera e nella misura in cui era consentito dalle condizioni politiche dei rispettivi stati e partecipavano alla vita politica, economica e sociale. Drammatica era invece la condizione dei 10.000 ebrei sudditi dello Stato Pontificio. Più drammatica ancora quella dei 5.000 che vivevano dentro il ghetto di Roma. Le disposizioni medievali di cui abbiamo parlato prima riguardavano evidentemente tutti gli ebrei, ma quelli di Bologna, di Ferrara, di Pesaro, di Ancona, di Fano e soprattutto quelli di Senigallia, dove si svolgeva ogni anno una fiera commerciale internazionale, non erano chiusi nei ghetti e finivano con il godere di una situazione relativamente privilegiata nei confronti dei loro correligionari romani. ed eccoci al caso Volterra. Tuttavia, proprio a Bologna si ebbe nel 1858 un caso drammatico di battesimo forzato di cui parlò tutta l'Italia e l'Europa. La famiglia Mortara, di facoltosi commercianti, viveva nel centro della città, in un'ampia e comoda casa per la quale occorrevano più domestici. Una domestica, particolarmente affezionata alla famiglia, era cattolica e si occupava in particolare del più piccolo di casa, Edgardo. Il bambino aveva 11 mesi quando si ammalò, pare di morbillo. La ragazza che lo accudiva pregò per la sua guarigione, ma il bambino continuava a bruciare per la febbre. Allora si pensò che il Signore sarebbe stato più benevolo verso un cattolico che verso un ebreo, e gli toccò la fronte con un po' d'acqua, pensando di battezzarlo. «Signore, fa che guarisca!» E il bambino guarì. Passarono gli anni e, non si sa come, un sacerdote venne a sapere del gesto segreto della domestica. Il piccolo Edgardo aveva già 12 anni ed era entrato a far parte della comunità israelitica assieme ai suoi coetanei. Ma la congregazione del Santo Ufficio, sollecitata ad esaminare il caso dal vescovo di Bologna, promosse un'azione per entrare in possesso del bambino. I genitori assistettero increduli e terrorizzati all'arrivo dei gendarmi e il bambino venne nascosto. Ma il 24 giugno del 1858 la polizia invase la casa e strappò il ragazzo dalle braccia della madre che urlava come un'invasata. Anche Edgardo gridava e non voleva lasciare la casa paterna, ma venne trascinato di forza fino in strada, chiuso in una carrozza che partì in gran carriera. Metà del viaggio era Roma, dove il ragazzo arrivò stordito, impaurito ed affranto. Lì venne di nuovo battezzato, benché recalcitrante e chiuso nel collegio dei catecumeni. Il padre tentò ogni strada per riavere il figlio, ebbe un colloquio con il cardinale Antonelli e pare persino col papa, che si dimostrò cortese ma irremovibile. Non servirono a nulla né le offerte in denaro di genitore né l'intervento di Cavour, che aveva preso a cuore la vicenda, e nemmeno un passo molto discreto e riservato fatto fare da Napoleone III, anche egli turbato dalla irrazionale crudeltà della vicenda. Il piccolo Mortara era ormai nelle braccia della Chiesa Cattolica e, prima disperato, poi riluttante e infine rassegnato, prese i voti e divenne missionario apostolico. Rivide sua madre dopo 20 anni. La poveretta stava morendo e il figlio tentò, dolcemente ma inutilmente, di convincerla alla religione cattolica. Per sommo di crudeltà, erano gli ebrei che pagavano il mantenimento dei catecumeni e delle convertite. Così erano gli ebrei che pagavano il frate predicatore e i guardiani dei portoni e il personale, tutto cattolico naturalmente, che riscuoteva le imposte e vigilava sull'applicazione delle ordinanze. Complessivamente, nonostante la sua povertà, la comunità era obbligata a versare oltre 3.000 scudi l'anno alle casse pontificie. Di questi un migliaio circa erano versati come contributo per le spese del carnevale e come riscatto dell'obbligo della corsa. L'atroce usanza di far correre gli ebrei durante il carnevale risale al 400 e restò in vigore per almeno 2 secoli. Così, un autore descrive una festa del carnevale del 1853. Lunedì correvano come al solito 8 ebrei nudi per ottenere un premio. Favoriti dalla pioggia, dal vento e dal freddo, come gli infedeli meritavano, e dopo quelle bestie con 2 gambe correvano altre con 4. In un documento del 1715, conservato nell'Archivio Vaticano, si riferisce di un altro spettacolo che veniva organizzato per il carnevale, e così recita: dalla cima del monte Testaccio ruzzolavano giù, spinta a precipizio, una botte in cui era rinchiuso l'ebreo più decrepito del ghetto. E anche se questa notizia non si può ritenere storicamente esatta, come annota il Clementi, autore di numerosi studi sul carnevale romano, è già significativo che la notizia potesse essere tramandata ed essere ritenuta credibile. Solo nel 1668 le corse degli ebrei vennero abolite dietro pagamento di una tassa annua che serviva ufficialmente per l'addobbo della tribuna dei maggiorenti della città e per comprare i pali da consegnare ai cavalli vincitori delle corse. Questo pagamento avveniva in forma solenne. Una delegazione della comunità, cioè si presentava ai maggiorenti della città di fronte ai quali si genufletteva assicurando fedeltà ed obbedienza. L'atto di ossequio si cercava di renderlo il più umiliante possibile. E mentre il capo rabbino stava con un ginocchio sui gradini del trono, il senatore lo gratificava con un calcio. La vergognosa cerimonia si svolse regolarmente anche nel 1870. Con il 20 settembre, i 5.000 ebrei romani diventarono cittadini italiani a parte intera. I piccoli ebrei entrarono, nonostante la violenta protesta delle pubblicazioni clericali, nelle scuole comunali della città. Due anni dopo, due ragazzi ebrei, Lastemia e Perla Segre, prendevano il diploma di maestre. Erano le prime ebree autorizzate a insegnare in una scuola municipale. Ne parlarono i giornali, quali per protestare e quali per approvare. L'avvenimento, insomma, fece notizia. Poi le due maestre presero possesso della loro classe in via Tor de Specchi e lì insegnarono per molti anni. www.redigio.it e la storia continua.